Vai per metterti a leggere, evita. Tra un paio di pagine vorrai essere da un'altra parte, perciò lascia perdere. Vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio hai del tempo da buttare, che so, potresti iscriverti a un corso serale, diventare un dottore. Così magari riesci a tirare su due soldi. Ti regali una cena cuori, ti tingi i capelli. Tanto ringiovanire non ringiovanisci. Quello che succede qui, all'inizio ti farà incazzare e poi sarà sempre peggio. Quello che trovi qui è la stupida storia di un ragazzo stupido. La stupida storia di vita vissuta di un tizio che mai al mondo vorresti conoscere. Questo coglioncello, devi immaginartelo, alto un metro e un cazzo, con una manciata di capelli biondi ben pettinati e con la riga da una parte. Questo stronzetto schifoso, devi immaginartelo sorridente in una vecchia foto dei tempi della scuola, con qualche dente da latte caduto e i primi denti veri che risultano storti. Devi immaginartelo con un occhio stupido maglione a righe gialle e blu, regalo di compleanno, un maglione che una volta era il suo preferito. E anche così piccolo devi immaginartelo che si vestia con le sue unghiette da testolina di cazzo. Le sue scarpe preferite sono le chede, il suo cibo preferito, i merdosissimi hot dog. Immaginati questo secchioncello che viaggia senza cintura di sicurezza su una scuola butto rubato insieme alla sua mamma, dopo cena. Solo che nel parcheggio del motel dove stanno c'è un'auto della polizia, perciò la mamma tira dritto a 100-120 all'ora. Questa è la storia di uno stupido verniciattolo che poco ma sicuro da piccolo doveva essere un imbecille piagnone spia come sposi. Una fighetta da non credere. La mamma dice dobbiamo sbrigarci e allora imboccano una strada stretta che sale tutta una collina con le ruote dietro che sbandano sul ghiaccio qua e là. Alla luce dei fanali la neve azzurra si allarga dai bordi della strada verso il bosco scuro. Immaginatevi la stupida mezza sega che si lascia piazzare dalla mamma di fronte al pulmino. Questo piccolo volta gabbana imbecille non fa altro che starsene lì a fissare il bagliore dei fanali e si lascia sfilare dalla mamma il suo maglione preferito dalla testa. Il piccolo ficcanato imbranato se ne sta lì sulla neve, mezzo sbeffito, non scappa, non fa niente. Da un punto imprecisato alle sue spalle la mamma dice «Non voltarti, per niente al mondo!» Come ogni volta che lei esce di prigione e se lo va a prendere, il ragazzino e la mamma cambiano un nuovo motel ogni sera. Mangiano nei fast food, a pranzo e a cena, per il resto viaggiano tutto il giorno e tutti i giorni. Oggi a pranzo il ragazzino ha tentato di mangiare l'hot dog quando ancora era troppo caldo e l'ha quasi ingoiato intero, ma l'hot dog gli è rimasto bloccato in gola e lui non è più riuscito a respirare o a parlare finché la mamma non si è alzata di scatto e ha girato il tavolo e si è precipitata su di lui. Poi due braccia l'hanno stretto da dietro, sollevandolo da terra, e la mamma gli ha spiegato nell'orecchio «Respira, cazzo, respira!» Dopo, il ragazzino ha pianto e l'intero ristorante gli si è stretto intorno. In quel momento sembrava che tutto il mondo si preoccupasse per quello che gli era successo. Tutte quelle persone lo abbracciavano, gli accarezzavano i capelli, tutti gli chiedevano se stava bene. Sembrava che quel momento dovesse durare per sempre, che bisognasse rischiare la vita per ottenere affetto, che bisognasse arrivare a un pelo dalla morte perché qualcuno si decidesse a salvarti. «Ok, ecco fatto», ha detto la mamma pulendogli la bocca. «Ora ti ho dato la vita». Un attimo dopo, una cameriera ha riconosciuto in lui una fotografia vista su un vecchio cartone di latte e in un batter proprio la piccola pezza segnante si è ritrovata sul pulmino con la madre che lo riportava al motel a 110 all'ora. Questa non è la storia di una persona coraggiosa e buona e servizievole. Questo bambino non è uno di cui ci si può innamorare. Per la cronaca, quella che stai leggendo è la storia completa e inesorabile di una dipendenza, perché in quasi tutti i programmi di disintossicazione in 12 fasi, la fase 4 prevede che uno faccia l'inventario della propria vita. Tutti i momenti più bassi e squallidi della tua vita devi prendere un quaderno e scriverli. Un inventario completo dei tuoi crimini. In questo modo hai tutti i tuoi peccati a portata di mano, dopodiché devi rimediare a tutto. Questo vale per gli alcolisti, per i tossicodipendenti, per i dilunci e quindi anche per i tossicodipendenti come me. Così puoi tornare con la mente al peggio della tua vita e passarlo in rassegna ogni volta che vuoi, perché a quanto si dice chi dimentica il passato è condannato a riviverlo. Perciò se stai leggendo tutto questo, volendo dirla tutta, davvero non sono affari tuoi. Quello stupido ragazzino, quella fredda notte, tutto ciò andrà soltanto a rimpolpare la fila delle cazzate a cui penserai facendo sesso per trattenerti dallo schizzo imminente, se sei un maschio. Qui stiamo parlando del vermiciattolo leccaculo a cui la mamma ha detto: tutti di duro, datti da fare, vedrai che andrà tutto bene. Ha ha ha. E questa mamma ti ha detto: vedrai che un giorno tutti i nostri sforzi verranno ripagati. E quella testolina di cazzo, quello stupido, povero fesso, è rimasto lì a tremare, mezzo nudo nella neve, e davvero ha creduto che qualcuno potesse anche solo promettere qualcosa di tanto impossibile. Perciò, se pensi che tutto ciò ti possa salvare, se pensi che esista qualcosa che ti può salvare, allora sappi che questo è l'ultimo avvertimento.
Perché tra poco, per qualche istante, non avrò più un problema che sia uno. Né bollette da pagare, né un mestiere da dementi, né una madre pazza. Non ci sarà che un perfetto e avvolgente nulla.
Il film.
Titolo originale.
Chuck.
Paese.
Stati Uniti.
Anno.
2008.
Durata.
89 minuti.
Genere.
Commedia drammatica.
Regia.
Clark Gregg.
Soggetto.
Chuck Palahniuk.
Sceneggiatura.
Clark Gregg.
Premi.
Premio speciale della giuria al Sundance Film Festival.
Il libro.
Titolo originale.
Shock.
Autore.
Chuck Palahniuk.
Prima edizione originale.
2001. Doubleday.
Genere.
Romanzo.
Sottogenere.
Pulp.
Struttura.
Il libro si divide in 49 capitoli anonimi che narrano la storia su due differenti piani temporali. Nel primo troviamo Victor, ormai adulto, alle prese con i suoi problemi di sesso dipendenza, fatture da pagare, soffocamenti da inscenare, una madre da salvare e tutto narrato in prima persona. Nel secondo invece Victor è un bambino in fuga con la mamma, con la M maiuscola, che lo rapisce da tutte le madri adottive di turno. In questi capitoli il narratore è esterno e Victor è chiamato lo stupido ragazzino.
Sono anni che le sentiamo. C'è chi le considera leggende metropolitane, tipo quella della casalinga per bene, un classico, a cui gli amici fanno un'improvvisata e la beccano a cosce spalancate mentre se la fa leccare dal cane dopo che se l'è spalmata di burro d'arachidi. E invece esiste. Oppure la cheerleader, che si fa fare una lavanda gastrica e nello stomaco le trovano mezzo litro di sperma. Si chiama Luen. Voi direte chi se ne frega, ma in questo club sono delle superstar. Qui si danno convegno puttane e puttanieri. Molestatori e molestati. C'è uno che ha rischiato di morire impiccato al soffione della doccia in un'ardita manovra di asfissia autoerotica. Si chiama Lonny ed è un sessuomane.
Ciao a tutti, mi chiamo Lonny e sono un sessuomane.
Ciao Lonny.
È a causa di questa gente che in ogni pronto soccorso ci sono strumenti speciali con cui si estraggono bottiglie formato famiglia, lampade a basso consumo, criceti vivi. Per i mostri che si riuniscono qui il sesso è una compulsione. Come scommettere, drogarsi o rubare nei negozi? Ma se non altro la sessuomania ha una parentela con l'amore, anche se alla lontana. Questo è il mio migliore amico, Danny. È entrato nel gruppo dopo che l'avevano espulso dall'Accademia di Belle Arti per essersi fatto una sega durante la lezione di nudo. Oltretutto la modella era un cesso, una vecchia hippie col pube ricoperto da una fitta boscaglia. Ma Danny è di bocca buona. All'epoca si masturbava una media di 15 volte al giorno. A forza di minarselo, non era più capace di chiudere il pugno. Nico ha il permesso di uscire dal suo centro di recupero due volte alla settimana per la terapia, come Cenerentola. Solo che invece della scarpetta lascia in giro altre cose. Quanto a me, non fatemi ingannare, sono uguale agli altri. Ci troviamo tutti qui per lo stesso motivo, frugare nel nostro bagaglio di perversi e strazianti ricordi, finché non ne troviamo uno che ci aiuterà a interrompere il circolo vizioso e conquistare la sobrietà. Che per me significa niente più sesso costante reiterato e senza senso con chiunque mi capiti a tiro. Vengo alle riunioni, affronto con impegno i successivi passi in cui è suddivisa la terapia. Tento persino l'astinenza.
Io non credo che leggerò mai una poesia bella quanto uno di quegli orgasmi che ti mandano a fuoco, ti fanno venire i crampi al culo e ti inondano le budella. Dipingere un quadro, comporre un'opera, sono tutte cose che fai per riempire il tempo tra una scopata e l'altra. Il giorno che doveste saltar fuori qualcosa di meglio del sesso, fatemi un fischio, o uno squillo sul cercapersone. Nel bagno delle donne, dentro Nico, incrocio le braccia dietro la testa, e per i successivi non so quanti minuti i miei problemi non ci sono più. Niente mamma, niente spese mediche, niente lavoro di merda. Niente migliore amico segaiolo, niente, non provo più niente. Perché la cosa duri, per impedirmi di venire, dico alla schiena a fiori di Nico quanto è bella, quanto è dolce e quanto ho bisogno di lei, della sua pelle e dei suoi capelli. Perché duri? Perché è solo in questo momento che posso dirlo. Perché nell'istante preciso in cui tutto ciò finirà, io e lei ci faremo schifo a vicenda. L'istante in cui ci ritroveremo a sentire freddo e a sudare sul pavimento del bagno, un attimo dopo essere venuti, ci basterà persino la voglia di guardarci in faccia. L'unica persona che ci farà più schifo di quella che abbiamo davanti saremo noi stessi. È solo in questi pochi minuti che posso diventare un essere umano. Solo in questi pochi minuti non mi sento solo.
Victor Mancini, un mancato dottore in medicina, nonché sessuomane fermo alla fase 4 della sua terapia di disintossicazione. La fase 4 è ricostruzione meticolosa di tutto ciò che è stato compiuto e subito nel corso della sordida esistenza di sesso dipendente. Victor, per tirare a campare, fa due lavori. Quello ufficiale è attore in un parco a tema sull'America coloniale del XVII secolo.
America coloniale, sono la spina dorsale. Benvenuti nel villaggio di Dunsboro, dove la vita degli americani del XVIII secolo è riprodotta con precisione stupefacente.
Per alcuni più stupefacente che per altri. Ma non potete farcene una colpa. Siamo come naufraghi in un reality show dove non si invecchia e non si viene mai mandati a casa. Immaginate un cocktail tra il Grande Fratello e i cartoni di Heidi, però ambientato all'inferno.
Call it old and the sink and drink it every week. If there's anything I've had enough of, it's today. If there's anything I've had enough of, it's today. If there's anything I've had enough of, it's today.
La prima settimana che ho lavorato qui, una ragazza si è fatta licenziare per aver canticchiato un petto degli Eresu mentre faceva il burro. Perché sì, effettivamente gli Eresu sono un pezzo a museo, ma non abbastanza. Anche roba per storia come Beach Boys si può metterne guai, come se per loro quelle stupide parrucche incipriate, le braghe corte e le scarpe con la tibia non fossero neppure lontanamente retro. Sua eccellenza proibisce i tatuaggi. Quando lavori, gli anellini del naso devono rimanere nell'armadietto. Non puoi masticare chewing gum, non puoi dischettare canzoni di Titus. Qualsiasi trasgressione a personaggio, dice, comporta una punizione. Punizione? Licenziamento. Oppure 2 ore di gogna. La gogna? In mezzo alla piazza del villaggio. Sta parlando di bondage, di sadismo, di giochetti, padrone schiavo e di umiliazione in pubblico. Lui per primo, il governatore, ti fa indossare calzamaglie con le braghette e calzoni di lana al ginocchio, a dei repuntissimi, senza mutande. E secondo lui questo è quel che si dice realistico. Uno che sbatte le donne alla gogna solo perché si sono messi lo smalto sulle unghie. O quello, oppure licenziamento in trocco, senza segni di disoccupazione e niente. E con in più una nota negativa sulle referenze. E una cosa è certa, a nessuno va che sul proprio curriculum sia scritto che ha fatto il cazzo di candelaio. Solo il buon vecchio consiglio cittadino sapesse che la signora Plain la sarta ha un debole per la siringa, che il mugnaio si cucina le metanfetamine da solo, che il locandiere spaccia acidi alle scolaresche di adolescenti annoiati che gli insegnanti trascinano qui in gita. Questi ragazzini siedono rapiti a fissare la signora Holloway, che carda e fila la lana, e che mentre lavora li istruisce sulle tecniche di risoluzione delle pecore e mangia tortini all'hashish. Questa gente, il vasaio sotto metadone, il tizio che soffia il vetro e va avanti a Percodan e l'argentiere che ingurgita Vicodin come fossero caramelle, hanno trovato qua la loro nicchia. Persino Reldon, il contadino, ha il suo bel fazzoletto di terra in cui coltiva erba di prima scelta, dietro il mais, i fagioli e tutto il resto. Solo che lui la chiama canapa. L'unica cosa divertente di Colonial Dasboro è che è fin troppo realistica, ma per tutte le ragioni sbagliate. Questa massa di sfigati balordi che viene a nascondersi qui perché nel mondo reale, con dei lavori reali, non ce la fa. In fin dei conti non è questo il motivo per cui tanto tempo fa ce ne siamo andati dall'Inghilterra, per creare la nostra realtà alternativa. I padri pellegrini non erano un po' gli scoppiati della loro epoca? Certo, a differenza di loro che volevano semplicemente credere in una versione diversa dell'amore di Dio, gli sfigati con cui lavoro io cercano la salvezza attraverso comportamenti compulsivi. This year's champion dwarf marigold. But as there's no snake root anywhere on the vessel or any of the scheduled landings, it's only no leopard flower. At least it's a face class gold grip. She's open-minded, she's involved. She's in love, she's open-minded, she's involved. She's in love, she's open-minded, she's involved. She's in love, she's open-minded, she's involved. She's open-minded, she's involved. Took the vow that came near.
Let me tell you from the golden slow, riding the golden golf wheel. I parked this Florida house, but on the rocket coaster I can see. Sit side by side beside myself, me. On the 90-inch sofa and imagine love scene. Listen to them whisper. If there's anything I had enough of, it's tonight. If there's anything I had enough of, it's tonight.
Il secondo lavoro è soffocare. Nei ristoranti di ogni ordine e grado, Victor soffoca e rischia di morire tutte le sere, anche più volte a sera.
Appena il cameriere se ne va, infisso con la forchetta a metà della mia lombatina e faccio per ficcarmela in bocca intera. Nessuno sospetta niente. Mi si spaccano le labbra mentre cerco di farmi entrare in bocca il pezzo di bistecca. La lingua scivola indietro per farle spazio e in bocca la saliva aumenta. Sughetto caldo e saliva mi si riversano sul mento. Chi dice che la carne rossa ti ammazza non sa quanto può avere ragione. Il pezzo di bistecca è così grosso che non riesco a chiudere le mascelle. Ho le guance gonfie. Le labbra mi si increspano cercando di sfiorarsi e mentre cerco di masticare devo respirare dal naso. Non è il genere di posto dove di solito facciamo queste cose, ma siamo un po' a corto di ristoranti. Il fatto è che una città più di un tot di ristoranti non li può avere. E il nostro show non è di quelli che si possono ripetere due volte nello stesso posto. Bevo un goccio di vino. A un altro tavolo, un ragazzo e una ragazza mangiano, tenendosi per mano. Forse saranno loro stasera. A un altro tavolo ancora, un uomo in giacca e cravatta mangia con lo sguardo perso nel vuoto. Forse sarà lui l'eroe della serata. Bevo un po' di vino e tento di deglutire, ma la bistecca è davvero troppo grossa. Se ne sta lì ferma in fondo alla gola. Non respiro più. Un attimo dopo tendo le gambe di scatto, così forte che la sedia si ribalta. Le mani mi si aggrappano alla gola, balzo in piedi fissando il soffitto imbiaccato e con la bocca spalancata, gli occhi rovesciati all'indietro, il mento si protende in avanti, quasi mi si stacca dalla faccia. Forse sarà l'aiuto di cameriere diciottenne, o forse il tipo coi pantaloni di velluto e il dolce vita. Quel che è certo è che una di queste persone mi porterà in palmo di mano per il resto dei suoi giorni. La gente sta già scattando in piedi, forse la donna con i fiorellini al polso, forse l'uomo con il collo lungo e gli occhiali con la montatura di metallo. Questo mese ho già ricevuto 3 biglietti da auguri e non siamo nemmeno al 15. Il mese scorso ne ho ricevuti 4, 2 mesi fa di biglietti da auguri ne ho ricevuti 6. Molte di queste persone non me le ricordo nemmeno. Amen. Loro però di me non si dimenticheranno mai. Ho smesso di respirare e le vene del collo mi si gonfiano. La faccia mi diventa rossa, incandescente. Il sudore comincia a bagnarmi la fronte, a macchiarmi la camicia. Con le mani mi sento forte il collo, il gesto universale di distanza. Nei primi istanti tutti si guardano intorno, aspettando che sia qualcun altro a farsi avanti, diventando l'eroe. Con le mani mi strappo la cravatta, strappo il bottone del colletto. L'aiuto cameriere in vita, oggi non è in vena di altri eroici. I violinisti che sono lì sono testa a testa, vengono verso di me. Da un altro punto della sala una donna con un vestito nero si fa largo dalla porta per venirmi a salvare. Dalla parte opposta un uomo si lava la giacca dello smoking e passa la carica. Da un altro punto ancora una donna caccia uno spazio. Non ci vuole mai molto, l'evento dura in tutto 1-2 minuti al massimo. Che va più che bene, perché non si può stare a terra con la bocca piena di sangue. Lo faccio per movimentare un po' la vita delle persone. Lo faccio per creare degli eroi, per mettere la gente alla prova, tale madre e tale figlio. Lo faccio per fare soldi. Se uno si salva la vita, poi chiama per te. È come quella antica usanza cinese, che se qualcuno si salva la vita, non si salva la vita. Come se da quel momento in poi ci sia. Chi riflette di loro che queste persone rimanderanno più vicini da cammini a trovare, biglietti da buccia. È triste vedere la quante persone che non hanno più telefonerai, se le vuoi fare. La famiglia che si prende un po' di conforto, e io i soldi non spendo, che si deve fare tutto. Se noi le mamma la capo di cuore cantante, non posso nemmeno che mi guarda del mondo. Di quanto mandani mi lavo da vivere, e io da vivere da lì, se ci sono. A fingerti dentro, a finisci per te, per te, per te, per te, per te, lasciando salvare, fa più bene. Devi solo mostrarti bravo e riconoscendo. Perciò fai lo sfigato, sempre e comunque. La gente ha tanto bisogno di non ammazzare. Perciò fai tutto un po', sempre e comunque. La gente ha bisogno di qualcuno più di una storia a Natale. Perciò fai tutto, sempre e comunque. Elemosina non è la parola tanta, ma è la prima che viene in mente. Tu sei la prova del loro coraggio, la prova che sono stati degli eroi, il segno tangibile del loro successo. Lo faccio perché a tutti piacerebbe guardare una vita umana sotto gli occhi di altre 100 persone. Soffocando diventa una leggenda del loro conto, e queste persone alimenteranno e ripeteranno fino alla fine dei loro giorni. Crederanno di averti dato la vita. Potresti addirittura essere la buona fine di una vita, di quanto un punto di morte giusto per iniziare. perciò fare vittima di grandi fratelli, un processo infallibile, è il martirio di San Martino, di cui ogni minuto le braccia incingeranno le piedi, ma conosciuto in tutti i rapporti, tenendo in entrambi i punti sulla grande coraggio e dando nell'orecchio andate su bene, le braccia ti congeranno, forse di più ti salveranno da terra, e non conosciuto ci chiuderà, capo, respira, respira, qualcuno ti colpirà sulla schiena, come fanno i dottori con me, e dalla tua bocca volerà via il bottone di carne matrimonio. Un attimo dopo, entrano la caccia del tuo paese. Tu attaccherai il mentre qualcuno ti dirà che fa tutto bene, che ti dirà, che ti ha salvato, che per poco non morire. Sarà la tua testa a poter andare, ti bullerà, dicendo, per indietro, per il palco, per il tavolo è finito. Se già non ti ti appartiene, ti appoggerà un bicchiere d'acqua, quella che dirà, va, va tutto bene. Chiunque sia quella che conosce me, chiunque sia, farà fiera di te, anche se magari tu dei genitori non lo so. Questa lettura farà fiera di te, perché tu l'hai fatta sentire fiera di se stessa. Verrai un sorso d'acqua e tossirai, in modo che l'eroe possa asciugarti il mento con un tovagliolo. Devi fare di tutto per cementare questo nuovo legame, questa adozione. Ricordati di aggiungere dettagli, imbratta di moccio i vestiti di questa persona, così potrà mettersi a ridere e perdonarti. Aggrappati al suo corpo, stringilo, piangi davvero, così potrà asciugarti gli occhi. Piangere va bene finché lo fai per finta. Solo non ti risparmiare. Ricordati che quello sarà il più bello aneddoto della sua vita. Il resto della gente, le altre persone che sono nel ristorante, a volte si alzeranno in piedi e applaudiranno. Qualcuno piangerà di sollievo. Altri si riverseranno in massa fuori dalla cucina. Nel giro di qualche minuto cominceranno a raccontarsi l'episodio a vicenda. Tutti offriranno da bere all'eroe, con gli occhi lucidi di spremuta d'occhi. Stringeranno la mano all'eroe, gli daranno pacche sulle spalle. Per loro sarà come essere rinati, molto più che per te. E per anni quella persona ti spedirà un biglietto d'auguri, lo stesso giorno dello stesso mese. Diventerà l'ennesimo membro della tua famiglia molto molto allargata.
Quindi, a fine mese, Victor si ritrova con i soldi guadagnati a fare la parte del servo irlandese a Colonial Dunsborough, più quelli che gli manda ogni suo salvatore adottivo per celebrare e rinsaldare il vincolo di eterna gratitudine. Il guaio è che quanto racimolato non è mai abbastanza per pagare la retta a sua mamma, che si trova nella costosissima St. Anthony, una casa di cura diversa dalle solite topaie per pazzi. Per $3,000 al mese nella St. Anthony ci sono ovunque telecamere a circuito chiuso, profumi di rosa, limone, pino e un bellissimo rosetto esterno che ha la stessa identica funzione di un filo spinato antifuga. Nella St. Anthony ci finiscono i genitori vecchi, mollati da gente che pensa che il comune o lo Stato o chiunque altro se li passi a raccogliere, un po' come fa l'amministrazione con la spazzatura. C'è chi lo chiama smaltimento nonne. Tre piani ci sono alla St. Anthony, uno per ogni livello di follia. Più in alto si risiede, più vicino si sta al creatore. Il primo piano è riservato alle persone che dimenticano i nomi e se ne vanno in giro nude e si infilano il cibo masticato nelle tasche, ma che a parte questo non presentano grossi danni. Ci sono anche alcune persone giovani con il cervello bruciato dalle droghe o fulminato da traumi cranici devastanti. Il secondo piano è per i pazienti costretti a letto. Il terzo piano è dove la gente va a morire. Ida Mancini, la mamma di Victor, si trova al primo piano. Ma nessuno ci resta in eterno al primo piano. I used to be so wicked, yeah, but now I am so sweet. I'll still run all your teeth out, child, so you better watch what you eat. My poison is so perfect, yeah, it never has been free, no, no. A cunning metal construction, yeah, that's spewed straight from the teeth, so let's eat. Oh, all my trials, Lord.
Eva spinge di qualche centimetro la sedia dentro la stanza di mia mamma.
Mi hai fatto male. E io alla mamma non l'ho mai detto.
Questi vecchi, questi ruderi umani. Sono già le petti rosso e mezza. Io devo prendere l'autobus ed essere al lavoro per l'ora in cui canterà la ghiandaglia. Eva pensa che io sia suo fratello maggiore. Quello che se la spupazzava circa un secolo fa. La compagna di stanza di mia mamma, la signora Novak, con l'errende tentore floscio e le orecchie penzolanti, pensa che sia quel bastardo del suo socio in affari, che l'ha soffiato il brevetto della sgranatrice per cotone, o della stilografica o di qualcosa di simile. Qui io divento qualcosa per qualsiasi donna.
Tu mi hai fatto male! E io non l'ho mai dimenticato, nemmeno per un minuto.
Ogni volta che vado a trovare mia mamma, uno di quegli acini d'uva passa, con tanto di sopracciglia e cespuglio e gli occhi spilitati. Quando mi vede nel corridoio mi chiama Eichmann. Un'altra donna, una donna con un tubo trasparente pieno di piscio, che le sbuca da sotto la vestaglia, mi accusa di averle rubato il cane e lo rivuole indietro. Quest'altra vecchia in sedia a rotelle, sprofondata in una montagna di golfini rosa, ogni volta che le passo davanti mi ringhia contro.
Ti ho visto! La notte dell'incendio ti ho visto, eri con loro!
È una partita persa. Tutti gli uomini che hanno attraversato la vita di Eva sono probabilmente stati suo fratello maggiore, in un modo o nell'altro. Che lei se ne renda conto o meno, ha passato la vita aspettando e aspettandosi che gli uomini se la spopazzassero. Sul serio, anche adesso, mummificata nella sua pelle raggrinzita. Eva è ancora una bimba di 8 anni, in trappola. Come a Colonial Dasboro, con la sua banda di relitti. Anche a St. Anthony, la gente è intrappolata nel passato. Io non faccio eccezione, e non illudetevi, nemmeno voi. In trappola come Danny alla gogna, Eva è bloccata all'inizio del suo sviluppo.
Tu mi hai fatto la bibi alla patatina.
Questi vecchi in trappola.
Certo, tu dicevi che era il nostro gioco. Dicevi che era il nostro gioco segreto. Però poi mi ficcavi dentro il tuo coso.
Credetemi, solo a pensarci al mio coso viene voglia di fuggire dalla stanza urlando. Il problema è che qui la sentendo, in dovunque vai, la musica è sempre la stessa. Una donna, l'ennesimo vecchio scheletro, è convinta di avermi prestato $500. Un'altra ancora, una vecchietta grassoccia, dice che sono il diavolo.
E poi mi hai fatto anche male.
È dura venire qui non sentirsi addosso le colpe di tutti i crimini della storia. Viene voglia di urlarglielo a quelle vecchie facce sdentate. Ebbene sì, sono io che ho rapito il figlio di Charles Lindbergh. Il Titanic? Colpa mia. L'assassino di Kennedy? E come no, sempre io. Quel gran casino, la seconda guerra mondiale, quel marchingegno là, la bomba atomica. Indovinate un po'? Farina del mio sacco. Il virus dell'AIDS? Scusate tanto, ma anche quella è roba mia. La tecnica giusta da adottare, in un caso come quello di Eva, è spostare la sua attenzione. Distrarla, parlando del pranzo e del tempo, di come le stanno bene i capelli. Il suo lasso d'attenzione dura quanto il tic di un orologio. E la si può instradare verso argomenti più gradevoli. Probabilmente è così che gli uomini hanno sempre reagito all'ostilità di Eva, distraendola, aspettando che le si passasse, evitando lo scontro, scappando. Più o meno nello stesso modo in cui tutti quanti viviamo le nostre vite, guardando la televisione, fumando merda, prendendo medicinali a caso, spostando la nostra attenzione, masturbandoci, rimuovendo.
Mi hai fatto male, Colin.
Ma non sono dell'umore.
Mi hai toccato con insistenza la patatina.
Lo smetti con questa
tiritera. Tu mi hai detto che era solamente un giochino segreto. E poi hai infilato quell'affare che avete voi uomini dentro di me.
Abbi pietà. D'accordo, non ho scampo, sono stato io.
Dunque lo ammetti, è così?
Ebbene sì, ti ho furiosamente posseduta, ci ho dato dentro come una bestia assatanata.
Sono incredula dopo tutti questi anni, ora lo ammetti finalmente.
Esatto, e adesso se mi vuoi scusare hai la tasca piena di merluzzo e peperoni, non è che ti luni particolarmente.
Così? Senza nemmeno chiedermi scusa?
Dolce Eva, amore mio zuccherino, è naturale che ti chiedo scusa, mi sono comportato come il più lussurioso dei mandrilli, ma tu sei così arrapante che non sono riuscito a controllarmi. No, senti, ti scongiuro, per l'amor del cielo non fare così, mi dispiace tanto. Ti ho fatto male alla patatina, ma è una cosa che è successa 80 anni fa. Non sarebbe ora di archiviarla?
Colin, Colin, ti perdono. Ti perdono.
Before you slip into unconsciousness, I like to have another kiss, another flashing chance at this, another kiss, another kiss.
Victor visita sistematicamente sua madre e sua madre sistematicamente non lo riconosce. In una delle sue visite alla casa di cura, Ida vede questa volta in Victor un tale avvocato Arthur, uno di quelli che l'ha difesa in una delle sue follie giovanili. Ida è in vena di confidenze.
Tanti sono melanzane alla parmigiana, le ho prese da Gallini, ti sono sempre piaciute, almeno un boccone.
È inutile, non ho appetito.
Ma che cos'hai? Si può sapere che cosa c'è? Che succede? Ma piangi.
Cos'altro dovrei fare, Arthur? Sto morendo.
Non stai morendo.
Per l'amor del cielo, guardami. Ormai più delle volte non riesco nemmeno a capire con chi sto parlando. Perciò prima è meglio è. È abbastanza di questo meschino assurdo pianeta. E per Victor? Non riesco a darmi pace. Hai il diritto di sapere.
Sapere cosa?
Come è nato? Chi lo ha messo al mondo?
Suo padre non era un commesso viaggiatore norvegese con la sindrome di Tourette.
Qualcosa gli ho dovuto raccontare.
Vuoi dire che non è vero?
Ma no che non è vero.
E gli hai mentito? È necessario che tu gli dica la verità, Ida. Non gliela puoi tenere nascosta.
Da settimane, da mesi gli voglio parlare. Ma viene a trovarmi così raramente. Quando ce l'ho davanti non mi vengono le parole, resto bloccata.
Ascoltami attentamente, Ida. È di fondamentale importanza che Victor sappia chi l'ha messo al mondo, visto che non puoi averlo messo al mondo da sola.
Ne sei convinto davvero?
Sì, assolutamente. Sai che faccio? Gli telefono. Posso dirgli di venire subito. Qui vedrai che
non sta. No, non me la sento, non voglio.
Ascolta, lo puoi dire a me intanto. Ti prometto che resterà tra noi. Tra avvocato e cliente c'è il segreto professionale.
Arthur, è una cosa che non mi puoi chiedere.
Ma perché, scusa?
Non ho nemmeno capito tanto bene chi sei tu in realtà.
Modo di estirpare il segreto supremo, ovvero scoprire l'identità del padre di Victor, non poteva che essere un modo contorto come la testa di Ida. c'è un diario nascosto in qualche armadio dentro casa sua, confessa Ida, sul quale c'è scritta tutta la verità che la povera donna non riesce proprio a confessare a suo figlio. Victor va a casa, cerca il diario e lo trova! Peccato che sia scritto in italiano. E allora Victor si rivolge alla dottoressa Page, la bella dottoressa, nonché fallimentare bersaglio sessuale di Victor già da qualche tempo, nonché medico curante di Ida e casualmente anche esperta di lingue. La dottoressa Page si offre di tradurre il diario.
Ammazzato di botte mia sorella.
Sono fatto così.
E non sai cosa mi ha raccontato lui?
È un gesto generoso da parte tua. Dare a quelle donne qualcosa su cui accanirsi.
Hai letto il diario?
Sì, certo. E so che quello che sto per dirti probabilmente ti deluderà. I disturbi allucinatori sono cominciati molto prima di quanto immagini. Alcuni sintomi...
Vieni al sodo, mio padre.
Secondo il diario, il motivo per cui ti ha messo al mondo così tardi è che prima non poteva avere figli. Dopo i primi anni passati in America, si è sottoposta a una terapia sperimentale contro l'infertilità in una clinica svizzera.
E quindi mio padre chi è? Un medico a mezzo crocco?
No, assolutamente. E questo è il punto in cui la vicenda assume una piega strana. Perché se è vero quello che tua madre ha scritto nel diario, grosso modo un anno dopo che a Roma era stata trafugata un'importante reliquia, sei donne che desideravano un figlio si videro offrire del tessuto genetico proveniente dalla reliquia scomparsa. Per cinque di loro fu un fiasco, mentre la sesta, a quanto pare, restò incinta di te.
Che reliquia era?
Sempre secondo il diario si sarebbe trattato di un prepuzio benedetto. Mummificato, almeno immagino.
Un prepuzio? Appartenuto a chi?
È noto come il santo prepuzio.
È pianta, dai.
È tutto scritto qui, Victor.
Questo vorrebbe dire che io sono figlio...
di Gesù, anche se in realtà, tecnicamente, più che suo figlio, saresti un clone a metà. Non è una bruttissima cosa, tutto considerato. Nella mente di Ida, tu sei alla lettera il secondo messia.
Cosa? Ma non è possibile!
Non so davvero come dirtelo, Victor.
Cosa?
Ho fatto qualche telefonata. Tutto corrisponde, in realtà. La clinica, gli specialisti, persino la reliquia.
Che dici? Impossibile.
All'epoca, in Italia, il furto del prepuzio fece un grandissimo scalpore. Ne parlarono alla televisione, tutti i giorni.
Peggio, per favore, c'è un limite anche alle cazzate. Falla finita.
Tieni. Controlla pure se vuoi. Anzi, guarda, ti consiglio davvero di farlo. Così ti metti l'anima in pace.
Non starai dicendo che credi veramente a queste idiozie?
Non so nemmeno io cosa credere. Ad ogni modo è meglio se per un po' evitiamo di vederci.
Cosa? Perché?
Non pensare che io non provi niente nei tuoi confronti. Anzi, al contrario. Se non che ho visto in che modo le pazienti ti guardano, è una cosa
solo
che...
perché il diario di una pazza dice che sono il santo clone...
Al 50%.
Di Gesù di Nazareth! Paige, ti prego, di un'altra cosa, di che sono un pervertito, o un fallito, uno che scopa in maniera disastrosa. Ma ti prego, non tirare fuori quella storia. Ma che cazzo... Cosa volete? Andate via! Non sono quello che credete voi, ok? Quindi usatemi la cortesia di andare a farvi fuori. Fuori dai coglioni,
che
cazzo!
Che modestia, che umiltà.
E non sono umile.
E la bontà non so cosa sia. I buoni fanno questo? Eh? A questo? Ah! O magari questo?
Neanche il tempo di esclamare Gesù clone e rieccomi solo di nuovo. Per riconquistare il posto d'onore nel club dei senza speranza basta rispondere a una semplicissima domanda: cosa non farebbe Gesù?
Stasera andrà così. Mi nascondo nell'armadio della camera da letto mentre la ragazza è sotto la doccia. Poi, quando lei esce tutta lucida ed umidità, in una nebbiolina vaporosa e calda, intrisa di lacca e profumo, quando esce fuori con indosso solo un accappatoio di pizzo. A quel punto io salto fuori, con un paio di collane infilati in testa e gli occhiali da sole. La butto sul letto, le punto un coltello alla gola e poi la stupro. Semplice semplice, la ricaduta continua. Chiediti sempre, cos'è che Gesù non farebbe? Però sul letto non posso stuprarla, dice lei. Il copriletto è rosa e si macchia. E nemmeno sul pavimento, perché il tappeto le graffia la schiena. Decidiamo per il pavimento, però su un asciugamano. Ma non un asciugamano buono, di quelli per gli ospiti, dice. Mi ha spiegato che mi avrebbe lasciato un asciugamano sbrindellato sul mobile della specchiera e che prima di cominciare avrei dovuto stenderlo sul pavimento per non spezzare l'atmosfera. Lei avrebbe lasciato la finestra della camera da letto aperta e si sarebbe infilata sotto la doccia. Perciò adesso sono qui, nascosto nell'armadio, nudo e con la roba lavata a secco che mi si appiccica addosso, i collan sulla testa, gli occhiali da sole e in mano il coltello meno affilato che sono riuscito a trovare. E aspetto. L'asciugamano è steso sul pavimento. I collan tengono un caldo tale che ho la faccia coperta di rivoli di sudore. I capelli spiaccicati sulla testa cominciano a prudermi. Non sotto la finestra, mi ha detto, e non accanto al camino. Mi ha detto di stuprarla nei pressi dell'armadio a specchio, vicino ma non troppo. Ha detto di stendere l'asciugamano in un punto di passaggio, in modo da coprire le parti più logore del tappeto. Lei è una ragazza di nome Gwen, che ho incontrato davanti allo scaffale salute e benessere di una libreria. Difficile dire chi dei due abbia rimorchiato l'altro, ma lei stava facendo finta di leggere un libro su un percorso di disintossicazione dalla sesso dipendenza in 12 fasi. E io avevo indosso i miei pantaloni mimetici, e le ruotavo intorno, sfogliando una copia dello stesso libro. E pensavo, una relazione pericolosa, più o meno. Che sarà mai? Anche gli uccellini lo fanno, e le api. Io ho bisogno di quella scarica di endorfine, per tranquillizzarmi. Ho un bisogno folle della feniletalamina peptide. Sono quello che sono. Uno che ha una dipendenza. Tanto voglio dire, qualcuno forse tiene il conto?
Mi raccomando, ricordati di mettere il coltello in freezer prima, perché deve essere freddissimo.
Non possiamo usare un coltello di gomma?
Il coltello è fondamentale per vivere l'esperienza appieno. La lama del coltello è meglio se me la punti alla gola prima che raggiunga la temperatura ambiente. Ma ti consiglio di fare molta attenzione, perché se per sbaglio mi tagli, se mi fai anche solo un graffio, io giuro che ti faccio sbattere in galera prima ancora che tu abbia avuto il tempo di tirarti sui pantaloni. Le mie narici ti sarebbero grate se evitassi di metterti colonie o dopo barba o deodoranti troppo profumati, perché sono estremamente sensibile.
Dio, quanto amo condividere la mia dipendenza.
Portati una corda, non di nylon, mi fa troppo male, e non di canapa, mi irrita la pelle. Può andare bene del nastro adesivo, ma non sulla bocca, assolutamente non nastro adesivo da idraulico. Strapparsi il nastro da idraulico è eccitante quanto farsi la ceretta alle gambe.
E quando dovremmo...
Allora, giovedì è da escludere. Domenica organizzo la tombola parrocchiale. Possiamo fare lunedì alle 9, non alle 8 perché lavoro fino a tardi. Questa è la lista. Te la senti di sottoscrivere tutti i punti?
Non chiedermi dove lavoro. Non chiedermi se mi fai male. Non fumare in casa mia. Non pensare di fermarti a dormire. La parola di sicurezza è barboncino. Scusa, cosa intendi per parola di sicurezza?
Allora, se il gioco si fa troppo pesante o se uno dei due non prova piacere, allora basta dire barboncino e ci fermiamo all'istante.
Ed eccoci lunedì. Il nastro da elettricista è pronto. l'asciugamano esteso, e quando salto addosso con il coltello lei mi dice:
sono miei quei collant che hai in testa.
Le torco un braccio dietro la schiena e l'appoggio alla maggiorata contro la gola.
Porca di quella miseria, questo non era nei patti. Io ti ho detto di stuprarmi, non di rovinarmi i collant.
Con la mano in cui stringo il coltello le afferro il lembo dell'accappatoio e cerco di scoprirle una spalla. Posso togliermi gli occhiali da sole?
No, non fare l'egoista.
Adesso è nuda, mi prende la mano e se la stringe intorno a un polso. Poi si fa scivolare il braccio dietro la schiena e si volta e appoggia la schiena nuda contro di me. Il mio uccello è lì per spiccare il volo e la fessura calda e liscia delle sue chiappe me lo sta facendo bagnare.
Devi essere un aggressore senza volto.
Ascolta, comprare dei collant era troppo imbarazzante. Un uomo che compra dei collant o è un delinquente o è un pervertito, e in nessun caso la cassiera accetterà i suoi soldi.
Dio santo, smettila di lamentarti. Tutti gli stupratori con cui sono state collant se li sono comprati da soli o se li sono portati da casa.
Sì, ma quando guardi l'espositore dei collant ce ne sono di tutti i colori, di tutte le taglie, e sull'etichetta non ci sono nemmeno le taglie per la testa.
Posso dirti una cosa? Una cosa soltanto?
Cosa?
Hai l'alito veramente pesante. Voglio che mi picchi. Né troppo piano né troppo forte. Abbastanza da farmi venire.
Ma ti devo picchiare col coltello?
No, sarebbe accoltellamento. Colpire qualcuno con un coltello vuol dire accoltellarlo. Posa il coltello e usa il palmo aperto della mano.
Ok.
Non buttarlo sul letto.
Allora lo butto sulla specchiera e alzo la mano per mollarle una sberla. Fatto da dietro è un gesto davvero strano.
In faccia no! E non sul senno, altrimenti mi fa venire i noduli. Perché non mi dai una bella sberla sul culo e via?
Perché non chiudi questa cazzo di bocca e ti fai stuprare come dico io?
Se è così che la pensi, allora puoi anche prendere il tuo minuscolo pene e tornartene a casa.
Ma che hai sulla vagina?
Eh? Ah, quello è un femidom. È un preservativo da donna. Non voglio che mi attacchi qualcosa di strano.
Ma magari mi sbaglio, ma credevo che uno stupro fosse un po' più spontaneo. Cioè un delitto passionale.
Il che dimostra che di stupri non ne capisci un cazzo. Basta, ti prego, basta, mi fai male. Ti prego, ti do tutti i soldi che vuoi.
Quanti?
Basta, ti prego, altrimenti mi metto ad urlare.
No, non urla, non urlare, solo questo, non urlare.
Sei un imbecille. Ho detto barboncino? Ho detto barboncino? Aspetta.
La vedo che va verso la specchiera e torna con un vibratore di plastica rosa. No, su di me quello non lo uso.
Certo, per me non è per te, è mio.
E io?
E mi spiace, la prossima volta il vibratore te lo porti.
No, dico il mio pene, cioè che ruolo ha in tutto questo il mio pene?
Perché finisce sempre così? Perché becco sempre ragazzi che vogliono soltanto essere carini e fare cose convenzionali? Cos'altro vuoi fare? Chiedermi di sposarti? Dio, quanto vorrei per una volta trovare uno che mi picchia. Uno solo, non chiedo tanto. Puoi masturbarti mentre mi stupri, ma solo sull'asciugamano e solo se stai attento a non schizzarmi. Quando sarà il momento, il tuo orgasmo puoi metterlo qui, sull'asciugamano.
E adesso?
Usami, umiliami, pezzo di idiota! Sviliscimi, mortificami, coglione!
Accendo quel coso che comincia a vibrare così forte che mi cade e comincia a rimbalzare sul pavimento. Gwen solleva le ginocchia e io mi ginocchio sul bordo dell'asciugamano e con cautelo mi infilo la punta vibrante nei bordi di plastica molle.
No, Dennis, no, non voglio, Dennis, ti prego, no, no, non puoi avermi!
Guarda che mi chiamo Victor.
Stai zitto, sennò non mi concentro!
Gwen apre un occhio, giusto una fessura, vede che mi sto menando l'uccello e dice:
prima io!
Mi meno l'uccello, infilzo Gwen. Infilzo Gwen, mi meno l'uccello. Più che uno stupratore mi sento un idraulico.
No, Dennis, no, basta! Ti tuliamo i capezzoli!
Oh, sì, sì.
Non ti azzardare!
L'istante prima di venire mi giro verso l'asciugamano. Sentendosi stupidi e domesticati, i miei soldatini bianchi schizzano fuori. E forse per caso e forse no, sbagliano la traiettoria e finiscono sul copriletto rosa. Su questo bel paesaggino rigonfio e soffice, arco dopo arco, schizzi roventi e di varie misure decollano in un tripudio di fitte e vanno a schiantarsi dappertutto, sul copriletto, sui copriguanciali, sul rivolto di seta rosa del lenzuolo. Cos'è che Gesù non farebbe? Dei graffiti di sperma, per esempio. Vandalismo non è la parola esatta, ma è la prima che mi viene in mente. Sono già mezzo fuori dalla finestra, quando le dico: ah, a proposito, barboncino.
È freddo, ma questo ancora non si vede. Si starà a truccare o si starà a mettere qualche cerotto.
Oh,
no, arriva là.
Oh, di Synopsis.
Pure io. È finito un'ora fa. Insomma.
No, non è finito il tempo che arrivo, insomma, un attimo. Ma bello, bello.
Ma voglio. Manca un pezzo. No, chiaro, è la prima puntata, cioè la seconda parte.
È la quarta puntata questa.
No, sì, però la seconda parte lo facciamo la settimana prossima. Abbiamo fatto in due tempi, capito?
E con chi l'hai fatto, scusa?
Ero contento, non ti ricordi?
No, io, cioè no.
Forse la botta che ho dato in testa.
Botta che ho dato con Cristo in testa. Guarda, guarda, si vede ancora la cicatrice?
Sì, sì.
Bella, eh? Sai, sanguinavo tutta. Ho fatto un solo una botta, ho preso.
Deve essere uscito qualche altra cosa oltre al sangue, comunque. Qualcosa di più importante,
no,
forse.
No, no, non è uscito niente. E allora, scusa, cioè, non ho capito. Quindi, allora non è finito Synopsis? Cioè, soffocare? Non ho capito.
Sì, e non da adesso, guarda. Se tanto torni a casa, di corsa, senti la fine. Corri, vai adesso, vai.
Aspetta, no, non mi prendo in giro perché ci abbiamo fatto un'altra cosa, magari, io lo so. Tra poco bisogna che andiamo, no? Dobbiamo andare?
Sì.
Dobbiamo andare alla Donna dell'Orso stasera. Oh raga, stasera alla Donna dell'Orso dobbiamo andare. C'è stata una diretta di radiofonica. C'è il Vasa, cioè, non mi ricordo che c'è.
Non mi ricordo neanche io, ma ascolta una cosa, quanto era forte sto botta che ha dato?
Un Cristo fatto.
C'ha avuto ripercussioni gravi.
Sì, tipo, adesso faccio fatica a coordinare i movimenti delle mani e dei piedi.
Tipo, mi soffiate il naso, ti soffi il mento. Grosse difficoltà.
Perché insomma è stata una bella botta.
Ascolta, ma comunque parlando, a parte che non so se ti ricordi appunto che il finale non c'era, questo non era appunto di oggi. No, non piove. Ma
senti che troni.
No, non era il troni, sono io che veramente ho mangiato un po'.
Porca troia, senti come vedi giù un po', andiamo ci arriva. Ma così. Ma dicevi.
Piano, che cazzo corre? No.
Io non è che mi piace la pioggia, senti come piove, ma vieni qui sotto. Che mi stavi a dire?
No, te lo dico, ti sei accorta che non c'era il finale, sì?
Cioè, per me poteva essere un finale anche quello.
Certo.
Uno stupro, no? Che poi pensa se fosse successo per davvero, mamma mia, che brutta cosa. Mi sono impegnata per non pensare.
Sì, io ho fatto un sacco di training autogeno.
E quindi che succede? C'è la settimana prossima?
Facciamo la seconda parte, la fine, ti faccio il riassunto privato a te perché tu non ti ricordi, sì, poi facciamo il riassuntino e poi ascoltiamo la fine.
E quindi non va a finire con uno stupro?
No, speriamo di no, insomma.
Ecco perché toccherà da vedere questa madre che fine fa.
Sicuramente non stuprà.
No, era già sta, mamma mia come viene giù. Oh raga, andiamo tutti
a... No, non è l'orso.
No, la donna è l'orso, va. Ciao.